Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS, diretta chiocciola, popolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante la diretta. Se invece volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni, commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo, sono molti. Oggi ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di classica e lirica al termine della puntata del giovedì. Troveremo anche Giovanni Falzone che dedica, in occasione del centenario della nascita, una nuova composizione a Miles Davis. Ci collegheremo con la Biennale, lo faremo anche domani come l'abbiamo fatto ieri, per descrivere e raccontare attraverso le parole dei nostri collegamenti come sta proseguendo questa edizione così complessa per tanti motivi, che è inutile che vi riassuma adesso, ne parleremo nella seconda parte. L'intervista di Barbara Sorrentini e Fabio Martina per il Balos Film Festival, ma anche Barbara ci raggiungerà per un ulteriore commento, oltre a quello che avete già sentito nei notiziari, sui David di Donatello assegnati ieri sera. E adesso sono molto contenta di tornare a dare il benvenuto a una nostra grande amica in rappresentanza di un gruppo di grandi amici che sono stati con noi in tante occasioni, perché loro ormai ci hanno abituato ai loro colossal teatrali che portano in scena una moltitudine, è proprio il caso di dirlo, di performer che hanno origini, età, caratteristiche diciamo molto diverse e che appartengono ad un gruppo che ormai si è consolidato intorno a Minima Teatralia. Dicendo questo nome avete già capito che qui con noi in studio c'è Marta Marangoni. Ciao Marta, bentornata.
Buongiorno Ira e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie.
Grazie di essere venuta qui, Marta Marangoni, il maestro Wolf e insomma tutto quello che riescono a muovere nel corso di un'annata teatrale ci sono molto cari, anche perché insomma ci sono degli obiettivi che loro si sono fissati e che spesso sono riusciti a raggiungere, che sono anche molto vicini a quello che noi pensiamo. Però, a parte questa introduzione un po' teorica, parliamo della concretezza, perché un altro colossal va a debuttare all'Elfo Puccini di Milano, ormai insomma è la casa di questi vostri progetti. Di cosa si tratta? Un pochino ce l'avevi accennato in un altro incontro qualche mese fa, ma adesso...
Eh sì, siamo in fibrillazione, siamo già entrati in teatro, stiamo piazzando gli arredi scenici, i costumi, ci sono i tecnici al lavoro nella, appunto, possiamo dire proprio questa casa. Con Elio e De Capitani abbiamo parlato addirittura di asilo politico, queste periferie che si muovono, arrivano e riempiono il centro città con, come dicevi tu, questa moltitudine di diversi, diverse, come ci tengo a dire una definizione di Wolf che dice: siamo di diverse età, abilità, provenienza, fragilità, fotocromaticità e insopportabilità. Ecco, questo è un po' una definizione che definisce il
del vostro collettivo. Quindi Minima Teatrale e Du per Du, nel senso che sono entrambe le sigle che collaborano al making of di The Mary Shelley. Making of vuol dire già di, ma insomma, per dare un aiutino, The Mary Shelley Picture Show di Francesca Sangalli, drammaturga che conosciamo bene, la regia di Marta Marangoni, il 9 e il 10 di maggio in sala Shakespeare all'Elfo Puccini. Ora, il perché di Frankenstein e Mary Shelley è chiaro, insomma ci sono anniversari, è un personaggio che ha affascinato molti in questi anni intorno al suo Frankenstein, ma perché tu stai aggiustando un enorme orso di peluche rosa nella fotografia di presentazione dello spettacolo?
Allora, è una storia lunga, ve la racconto brevemente. Allora, il Frankenstein è fatto di pezzi, di frammenti, e quindi questa, diciamo, cortocircuito che ha fatto con la nostra storia, con la nostra associazione, è stato fortissimo. Abbiamo detto non possiamo abbandonarlo, andiamo avanti ancora per un anno a ragionare su questi temi, sulla diversità, sul mostro, sulla normalità. A un certo punto, sapete che noi per rappresentare questa creatura scegliamo ogni anno un oggetto simbolico. Sì. Questo oggetto è stata la cerniera, che rappresenta la cicatrice, quelle che apri per guardarci dentro, ma anche...
Che è anche il Frankenstein, così come lo immaginiamo, un po' fumettistico, no? Cioè le parti dove è stato cucito, che diventano cerniere.
Anche l'icona Robert De Niro aveva la faccia piena di cicatrici, e anche nell'ultimo film di Guillermo del Toro si vede tutte queste cicatrici, quindi queste cerniere da dove arrivano? Arrivano dalle comunità del Nord Milano, dove noi diciamo, sapete, siamo in fibrillazione, stiamo creando un nuovo colossal, abbiamo tutto, ci mancano le cerniere. Allora ogni cittadino, cittadina ci dona queste cerniere e la cosa si è allargata, perché oltre alle cerniere ci hanno riempito di vecchi vestiti da sposa, ne abbiamo una trentina, pellicce, cose. Ah, queste scarpe sono particolari, le volete? Anche gli arredi scenici sono riciclati all'interno del nostro progetto di costumeria su Nomi. A un certo punto abbiamo accumulato talmente tanto materiale e abbiamo subito l'allagamento, ricordiamo, del Seveso, e abbiamo detto dobbiamo liberare un po', liberiamo, non prendiamo più nulla. A un certo punto arriva la signora Paola di Cinisello, che saluto, che è un'ascoltatrice appassionata, suona alla porta e dice ho trovato questo, vi piace? Era un'orsa gigante, rosa.
Ma sei
che
sicura
vedete,
che è un'orsa?
È un'orsa, l'abbiamo chiamata Maxima Teatralia, poi ognuno insomma ci vede un po' quello che vuole, come negli oggetti feticcio dove ci si
è può molto rispettare. Carina, devo dire, è un punto di rosa davvero interessante.
Non abbiamo potuto fare a meno di accoglierla nella nostra comunità, nella sua immensità, nella sua morbidezza, col suo pelo soffice, e l'abbiamo utilizzata nei laboratori teatrali per abbracciarla quando succedeva qualcosa, insomma per confessarci con lei, ed è diventato un po' il simbolo, il centro delle nostre attenzioni. Quando qualcuno ha qualcosa da dire va dall'orsa, si confessa, si rispecchia, le confida i suoi segreti più intimi, insomma, e quindi ci sarà in scena, ve lo svelo, anche il confessionale in cui le persone vanno a chiacchierare con quest'orsa. È diventata un po' il simbolo nella sua grandezza, questo oggetto così strano, particolare, che è capitato.
Ma devo dire che è notevole, cioè attira molto l'attenzione, molto interessante, direi anche sintetico, non solo nel materiale di cui è fatto, ma anche in senso filosofico, diciamo così, di tante cose, no? Ci puoi rivelare qualcos'altro? Cioè, di solito voi procedete a quadri nei vostri colossal, no? Cioè succedono delle cose, viene attivata una precisa azione scenica con tutte le sue diverse connessioni, soprattutto le diverse capacità di ciascuno, no? Che si esprimono, e poi magari si passa ad un altro quadro, accade un'altra cosa, come tu dicevi, frammenti, elementi che si compongono. C'è qualcosa che ci vuoi dare in anticipo?
Sì, certamente confermiamo tutte le partecipazioni appunto di questi gruppi attivi nel Nord Milano, e il fine ultimo, e di cui parliamo anche in questo making of, perché ci mettiamo più a nudo di
fate vedere anche come lavorate, sì, in sostanza, no?
E quindi il fine ultimo, l'obiettivo è quello del benessere delle persone, del benessere della comunità. In questo la condivisione dei valori, di cui abbiamo parlato anche un po' in apertura, che condividiamo anche con Radio Popolare, è proprio il fulcro. Quindi questa condivisione dei valori avviene attraverso il testo pretesto del Frankenstein, e si continua a ragionare intorno ai temi tutti insieme. E queste partecipazioni vengono lavorate appunto a quadri, con i gruppi, e il collettivo Clown con Luca Daddino, il Coro Ipazia con Onoria Neri, la piccola Accademia di Cascina Biblioteca con il gruppo Bambini gestito da Laura Angelone, ognuno ragiona e porta a compimento un quadro che poi viene comunque innestato nelle prove d'ensemble tutti insieme. Per esempio, i bambini hanno fatto un lavoro interessantissimo sulla paura, sulle paure, mm-mm, e sono venute fuori delle riflessioni anche notevoli, no? A un certo punto diciamo, sono bambini, e una ragazzina dice: io ho paura di innamorarmi e di avere un amore tossico che poi mi uccide.
Capperi.
Mm. Questo è e poi dall'altra parte
vuol dire che se ne parla, insomma, cioè di queste cose, se lei dice così.
Mm. Vuol dire che se ne parla, vuol dire che comunque il teatro serve anche per superare l'isolamento, e quindi quando si sente, io dico sempre: non fatevi i fatti vostri, ascoltate quello che succede, se sentite urlare nel vicino di casa. Un po' noi siamo abituati a Niguarda, alle cooperative, alle case di ringhiera, dove comunque ci si conosce, ci si passa, però chiusi in questi condomini di periferia, nei super condomini di Comasina, dove che abbiamo attraversato anche quest'anno, si capisce che proprio la violenza nasce dall'isolamento e che il teatro è un modo per fare rete, conoscersi. Poi nascono dei circuiti bellissimi di solidarietà, le persone si incontrano, si trovano anche nel volontariato, per esempio, il circuito dei volontariati, che è un'azione nobile, un nuovo obiettivo nella vita, una nuova funzione, insomma, si sentono utili, tornano, e quindi banalmente tanti dei clown accompagnano le mamme del Coro Ipazia che non si muovono la notte, eccetera eccetera. Quindi nascono queste cose anche in maniera spontanea, tante io nemmeno le conosco, e sono felicissima così, perché quando poi l'operatore, adesso dico una cosa un po' tecnica, quando l'operatore teatrale molla il colpo e il gruppo si auto-organizza, vuol dire che la creatura è nata e questo organismo
soprattutto
è
che
vivo.
Il metodo ha funzionato, no? Cioè, perché altrimenti se devi sempre babysitterarli vuol dire che non c'è autonomia, no? Creativa da parte,
esatto,
del gruppo.
L'autonomia creativa. E poi abbiamo le chicche, no? Di nuovo il cameo video di Elio De Capitani e Cristina Crippa, che verrà proseguito dal vivo da questa attrice di rara intensità che è Ruslana Litviniuk, la nostra attrice ucraina, e diciamo che anche il tema della guerra ci ha attraversato, eh? Abbiamo una cittadina iraniana, e quindi ti dicevo, si cerca di gestire un po' questo equilibrio delicatissimo tra l'ironia e anche queste tematiche forti che attraversano il nostro gruppo e con cui ci si deve confrontare.
Allora, siamo, ahimè, arrivati alla fine della nostra conversazione. Ringraziamo la tua assistente giovanissima che fa parte di un progetto dedicato appunto ai giovani, che tra le molte cose che voi
riprogettiamo
fate
il futuro, esatto. C'è qui Chiara Tavoso, e ringrazio anche la direzione organizzativa di Anora Zacché, e cito sempre Rajab Zazza, la reporter italo-marocchina che sempre ci segue nel ruolo di Elizabeth, e una presenza dal vivo che è un'attrice dell'Elfo, la Ginestra Paladino, grande cuore, grande attrice, bravissima.
Bene, allora ricordiamo che il 9 e il 10, dunque, voi siete in scena all'Elfo Puccini di Milano in sala Shakespeare con questo making of del vostro Frankenstein, lo dico così in termini brevi, dico il titolo completo per correttezza: The Making of The Mary Shelley Picture Show. Ricordiamo di Francesca Sangalli per la regia di Marta Marangoni qui presente, ma poi insomma so che Marta Marangoni e insomma tutti coloro che realizzano il progetto poi fanno mille altre cose.
Ho dimenticato di citare l'orchestra Inclusiva Esagramma, che arrangia le canzoni del Wolf.
E adesso
arrangiamenti.
Ne sentiamo almeno notevoli. Una, quantomeno il suo incipit, cos'è?
Questa è la canzone del laboratorio, proprio la creazione, è il cuore dello spettacolo.
Allora, buon debutto a Minima Teatrali e a tutto quello che c'è intorno, lo dico perché è tanto. Grazie Marta di essere venuta qui. Ciao.
Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro.
Ciao.
Victor fende
con il bisturi tagliente,
giusto appone,
membro rende
con avidità.
Sono lampi,
son baleni,
le intuizioni di Galvani,
con le rane
di Rocchiumi
vita gli darà le senza sosta,
e la morte sarà morta,
l'acqua buia
del Danubio
la soffocherà.
Victor suda,
Victor sbuffa
su quel corpo con la muffa
della morte, si fa beffa, vita gli darà l'elettricità.
E allora, questa era la canzone del laboratorio di Minima Teatralia e di tutto il gruppo che realizza questo making of dello spettacolo che debutta all'Elfo Puccini, The Mary Shelley Picture Show, sabato e domenica. Tra l'altro ci hanno lasciato un bouquet per la festa della mamma fatto con le cerniere che hanno raccolto ed è veramente molto carino. Io vi dico che ce ne saranno in vendita proprio per finanziare i progetti come questo di inclusione all'Elfo Puccini in occasione degli spettacoli. Mi ha raggiunta Barbara Sorrentini perché dobbiamo parlare di un sacco di cose. Ovviamente vi ha già parlato dei David assegnati ieri sera, ma volevamo tornarci sopra insieme. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno, grazie. Sì, vabbè, adesso non sto più a elencare i premi,
meno
male, sono ovunque. Magari un ragionamento su come è andata, vabbè, la cerimonia, lasciamo perdere, per quanto Flavio Insina abbia cercato di mettere tutta la sua simpatia anche spesso fuori luogo.
Forse troppa simpatia.
Sì, poi non lasciava parlare gli ospiti, ha fatto le battute con lo studente che ha dato il premio a Silvio Soldini come premio giovani, che è un premio molto importante, di ragazzi del liceo, l'ha trattato veramente come momenti imbarazzanti. È durata uno sproposito perché è finita alle 2 di notte.
Questo però succede quasi sempre, no?
Sì, però
questa più di ogni altra.
Ormai gli Oscar si sono velocizzati in confronto. Tanti siparietti musicali, sì, doverosi o non doverosi. Comunque, noi siamo più sobri e ci piacciono più asciutte.
Certo,
le cerimonie più veloci, soprattutto quando poi ci devi scrivere e lavorare, come quasi tutti i giornalisti che comunque sicuramente erano in sala stampa. Grande delusione per la gloria, a partire dalla nostra amica Milvia Marigliano, per cui abbiamo tifato tantissimo. Io ed ero certa fino all'ultimo che, anche perché, devo dire, lo dico subito così almeno non faccio preferenze, che a me i film candidati sono piaciuti tutti. Devo dire che c'è stato un gran panorama di cinema italiano di altissimo livello, certo con firme grandissime, perché Paolo Sorrentino, Mario Martone, Silvio Soldini, insomma ce ne sono molti esordienti e donne soprattutto, tant'è che nel premio donne esordienti la maggior parte erano donne tranne un uomo, per cui questa cosa non si è mai vista e devo dire che tanto di cappello questa volta all'Accademia. Detto questo, Matilda De Angelis è stata premiata come attrice non protagonista per il film Fuori, ha fatto un discorso molto bello e molto intelligente su come versa il cinema italiano, per cui voglio dire, poi sui discorsi se la sono cavate tutti molto bene, perché naturalmente il tema che sta molto a cuore è quello del cinema, certo. I tagli e quello che tagli. Si sta rischiando, tant'è che avevano tutti questa spilletta con scritta l'Italia con il cinema, e quindi ognuno di loro ha fatto discorsi di questo tipo. Poi è stato molto bello il discorso di Nino Musella, che come sempre, lui per nonostante è stato premiato come attore non protagonista ai film di Valerio Mastandrea, e lui sempre, lo abbiamo visto anche a Venezia con le magliette per Gaza, insomma anche qui ha fatto un discorso ovviamente a favore per la Palestina libera, ma anche un pensiero per i ragazzi ancora arrestati della Sumud Flottiglia. E questo però diciamo che è stato generale, su questo chiunque si
l'impegno
sia,
si
esatto,
è visto.
Persino Bruno Bozzetto che ha vinto il premio alla carriera,
molto vivace.
Ha fatto un discorso molto creativo sul fatto che la matita è più importante della spada e che lui lotta con la matita, insomma è stato comunque emozionante il premio Bruno Bozzetto, anche perché poi lo conosciamo bene, l'abbiamo avuto ospite tante volte e so che sarà ospite da Cecilia Di Lieto tra qualche giorno, che si è molto raccomandata di dirlo, lo diciamo. Allora, no, la considerazione è questa: abbiamo detto tanti maestri, però il top dei premi, già a partire dalle candidature, ce l'aveva Francesco Sossai con Le città di pianura. Infatti ha vinto miglior regia, miglior film, prima di tutto, insomma, il miglior film dell'anno, quindi 2026, è Le città di pianura. L'attore, il miglior attore romano, poi il montaggio, la canzone, insomma ne ha vinti tanti. Su quelle 16 candidature ha tenuto abbastanza botta per tutta la serata. La considerazione è questa, che questo film, quindi con parere personale perché ci siamo sentite anche in onda, Francesco Sossai lo avevo intervistato al Festival di Cannes, dove si presentava con questo film in una sezione parallela, con pochissime speranze, tanta emozione, ma mi ricordo ancora in quell'intervista in cui lui raccontava: questo film è nato per caso, perché a noi Veneti piace bere, abbiamo raccontato una storia sull'ultimo bicchiere e siamo tutti cari amici, tutti beoni e sbevazzoni, e abbiamo fatto un film, costruito un film così. Ovviamente dietro c'era molto di più, però nel suo racconto c'era l'idea di una sfida nata quasi per caso, con l'idea di raccontare la provincia veneta, dove è vero l'alcol diventa quasi l'unico motivo di vita, soprattutto lui lo raccontava, dopo il lavoro cosa si fa? Si esce e si va a bere, e questo è fondamentale. Ma in tutto questo lui è riuscito a raccontare anche tutto il discorso del consumo di suolo, di come viene costruito, di come viene rovinata l'ambiente,
la
naturalmente
campagna.
La campagna veneta, che poi produce vino, tra l'altro, la campagna veneta, per cui alla fine
i colli,
esatto, anche quello alla fine diventa un po' un boomerang, e alla fine appunto questo è stato il film che già il pubblico aveva premiato, anche se bisogna dire che il premio del pubblico è andato a Zalone con Bencamino, ovviamente, però il pubblico, non solo quello intellettuale che va a cercare il cinema particolare, proprio il pubblico popolare lo ha premiato già al botteghino, quindi è un premio meritato proprio su questo voler svecchiare un po', nel senso, i grandi maestri sono già stati premiati tutti, perché tutti quelli che erano lì, da Mastandrea come attore, Maliera come regista, però insomma sono stati un po' premiati tutti, quindi il fatto di aprire le porte a un cinema che nasce quasi per caso e non a Roma, anche questo è importante, infatti è decisamente interessante. Questo è valso anche un po' per i premi paralleli, perché appunto Matilda De Angelis, noi abbiamo tifato per Mivia Marigliano perché ha fatto veramente un lavoro pazzesco, però la sensazione è stata un po' quella anche di svecchiare, non me ne vogliano le persone perché siamo comunque una generazione giovane lo stesso, però quelli ancora più giovani, quelli sotto i 30, certo diverso per Aurora Quattrocchi, che con Gioia Mia ha vinto il premio come miglior attrice, però posso dire forse il suo personaggio è stato il personaggio più giovanile del panorama, perché comunque in Gioia Mia lei interpreta questa zia anziana con il nipotino da coccolare un'estate, invece sembra più giovane lei del nipotino. Tra l'altro, vabbè, sul palco è stata ha fatto delle scene incredibili, urlando, no, molto carina, simpatica. Quindi sicuramente forse i David Donatello di quest'anno hanno un po' voluto rappresentare la crisi che c'è nel cinema e come si può far fronte a questa crisi.
Beh, insomma, tanti spunti interessanti, beh, un po' di vivacità, meno male, poi si troverà il modo di ridurre le cerimonie, perché sono molto d'accordo, veramente non si può arrivare alle 2 di notte con sfori totali.
Sì, poi inquadravano i volti, c'erano veramente volti provati.
Distrutti. Va bene, grazie Barbara, introduciamo l'intervista a Fabio Martina.
Sì, torniamo al Balos Film Festival, che da domani, anzi no, da oggi, è per le vie di Milano.
Ascoltiamo la tua intervista, grazie Barbara.
Ciao. Dal 7 al 10 maggio torna il Balos Milan Junior Film Festival con un concorso ricchissimo di cortometraggi realizzati da bambini e bambine, ragazze di tutto il mondo. Con noi, come ogni anno, perché ormai ho perso un po' il filo, Fabio Martina, benvenuto, bentornato a Radio Popolare. Che anno siamo di festival?
Grazie Barbara, grazie di questa ospitalità. Abbiamo perso un po' il conto. Grazie, insomma, buongiorno a tutti i radioascoltatori, insomma. Siamo al quarto, calcolando che abbiamo avuto anche un anno di Covid,
certo.
Nel senso che il progetto è nato proprio durante l'epoca del Covid per dare visibilità ai cortometraggi che avevamo girato, che altrimenti che avevamo girato nei nostri progetti di laboratorio, perché il festival nasce così, il festival è uno scherzo nato da progetti di laboratori dentro le scuole in orario curricolare, per cui per l'esigenza di dare visibilità e per far vedere, insomma, le famiglie, le comunità di riferimento questi corti girati dai ragazzi, abbiamo inventato una piccola rassegna che oggi è diventato un festival internazionale.
I film si vedranno alla Cineteca di Milano MIC al Teatro del Buratto dal 7 al 10 maggio gratuitamente. Ci sono delegati da diverse regioni italiane, quasi tutte, e da diversi paesi stranieri. Il tema quest'anno è sostenibilità ambientale e partecipazione giovanile, insomma due temi forti in questo periodo.
Sì, assolutamente, abbiamo deciso, eravamo indecisi sulla pace, ecco, però mi sembra che è una cosa che vogliamo un po' tutti, no? E per cui abbiamo detto, proviamo però ad andare a capire un attimo meglio anche le ragioni, appunto, dei vari conflitti, e siamo partiti un po' dalla sostenibilità ambientale, dal green, dalla necessità quindi di prenderci cura dell'ambiente circostante, dell'ambiente in cui viviamo, e il tema è proprio Green is our future, l'abbiamo fatto volutamente in inglese perché il festival, essendo diventato internazionale, oramai appunto anche le scritte anche sono in inglese, e abbiamo chiesto appunto di mandare da tutto il mondo dei corti che parlassero del punto di vista di bambini, perché il concorso è dedicato ai kids dagli 8 ai 13 anni e ai teen dai 14 ai 20 anni, di mandare video, quindi cortometraggi, anche documentari che raccontassero il loro personale punto di vista. Per cui abbiamo per esempio il venerdì pomeriggio, sempre come dicevi tu, alla Cineteca, quindi al MIC, il Museo Interattivo del Cinema, in via Fulvio Testi 121, abbiamo la presentazione di un cortometraggio girato nell'isola di Chea, non Ikea svedese, ma Chea, l'isola di Chea greca, dove viene proprio una delegazione di ragazzini che hanno girato e hanno raccontato la siccità nella loro isola, e vengono proprio con i loro genitori e i loro parenti a presentare questo corto che racconta un problema grosso, appunto, che si sta manifestando sempre di più e che impatta sulla nostra vita quotidiana, ma anche naturalmente sulla vita globale di tutti noi. E poi abbiamo dei focus di sostenibilità, il focus sostenibilità appunto sempre il venerdì, con dei cortometraggi girati dentro le scuole che parlano delle pratiche quotidiane che i ragazzini usano per prendersi cura della loro classe, del loro ambiente circostante, in questo caso la scuola. Poi abbiamo invitato Cinema Ambiente Junior a presentare, che è un festival di Torino legato al Museo del Cinema di Torino, e viene a presentare un loro cortometraggio. Ci sarà Lega Ambiente Lombardia a raccontare le pratiche, appunto, come vedono effettivamente i ragazzi d'oggi l'ambiente. Cioè, io mi ricordo che quando ero ragazzino, appunto, nei favolosi anni 80, dell'ambiente si parlava di ecologia, ma poi diciamo di fatto non c'erano delle pratiche quotidiane, no, per prendersi cura dell'ambiente, o comunque dei modi positivi per prendersi cura dell'ambiente. Eravamo abbastanza impattanti. Invece oggi sempre di più, anche nelle scuole elementari, per quello che abbiamo visto nei nostri laboratori, usano le borracce, quindi c'è veramente un cambio di prospettiva anche riguardo all'ambiente e alla sostenibilità ambientale. Certo. Questo sicuramente è uno.
Poi la partecipazione giovanile l'abbiamo vista, vabbè, al referendum con il voto e nelle manifestazioni per la pace, appunto, visto che volevi,
certo,
parlare di pace, con la partecipazione giovanile questo viene fuori tantissimo. E avete anche una sezione dedicata al cinema e alla resistenza con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Quindi
anche
questo trasmettete ai ragazzi e alle ragazze che partecipano al festival.
Sì, abbiamo voluto fare questo percorso all'interno di una scuola, che è l'Istituto Rinnovata Pizzigoni di Milano. Abbiamo fatto un percorso con l'Archivio Nazionale della Resistenza, l'Archivio Consiglio Nazionale Cinematografico della Resistenza, sempre di Torino, in cui abbiamo fatto delle lezioni mostrando dei Super 8 girati da partigiani, cercando di capire quali erano i valori della Resistenza oggi, i valori che permangono e che vanno ancora difesi. E poi abbiamo girato un bellissimo corto che si chiama Il Diario Resistente, in cui Duccio Duccino, Duccetta e Duccettino tornano a scuola a imporre le loro regole, vestiti da balilla, e appunto la classe poi in realtà naturalmente si ribella e si libera, come si dice in termini diciamo. Quindi abbiamo fatto un percorso con loro proprio su sulla consapevolezza dei valori della storia, cioè che cosa dobbiamo del valore stesso della memoria, perché appunto questi ragazzini ce l'hanno, sanno che cos'è. Bisogna solo un po' attivarli, però appunto si vedrà anche nel cortometraggio, per chi ci sarà, quanto ci hanno messo di loro per poter fare un ottimo lavoro, no? Poi fare un video è sempre mettersi in prima linea, essere lì protagonisti, essere loro, metterci la faccia, e quindi è interessante.
Fabio Martina, il Balos Film Festival a partire da quest'oggi, tutto ovviamente sui social e sul sito del festival. Adesso c'è la pubblicità, ringraziamo Barbara Sorrentini per l'intervista e poi torniamo a parlare di Biennale. Siamo ritornati in onda con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, fino alle 12, alle 12.30 alle notizie di Radio Popolare. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci, da Sommario ve l'abbiamo anticipato anche oggi. Torniamo alla Biennale di Venezia. Ciao,
sì,
Tiziana.
Buongiorno, buongiorno Ira. E ci torniamo con un occhio al padiglione centrale, ai giardini, e un occhio andiamo già all'Arsenale, perché là in fondo c'è il padiglione italiano con Chiara Camoni. E dovremmo avere al telefono la nostra collaboratrice storica, Francesca Pasini, storica dell'arte, curatrice e, come dicevo, nostra collaboratrice. Buongiorno,
buongiorno
Francesca.
Ciao, ciao, eccomi qua.
Siamo molto curiosi di sapere che impressione ti ha fatto il padiglione centrale ai giardini di Minor Keys, che è proprio quello, è la mostra voluta da Hoyo Kuo, la curatrice, la direttrice artistica, che ahimè è mancata l'estate scorsa in modo improvviso. E ecco, che com'è questo padiglione? Che artisti ci sono? Che proposte ci sono?
Dunque, il padiglione, la mostra è molto bella.
Quello centrale, ovviamente.
Sì, il padiglione centrale è molto bella, molto sorprendente. La mostra era stata organizzata, prevista totalmente, e così è stata portata avanti. Anche questo è molto bello, perché appunto lei aveva scritto che lei crede, forse per la sua cultura, che crede in una vita che va anche oltre la morte, perché c'è un'energia che ci tiene uniti, e quindi questo è, diciamo, il suo pensiero che va citato, eccetera. Però la cosa molto sorprendente è il modo con cui lei ha coordinato, raccolto una serie di artisti che per la maggioranza noi non conosciamo, che vengono da tantissime parti del mondo, di quello che una volta noi eravamo abituati a interpretare come l'altra parte del mondo, che sia orientale o che sia sud, eccetera. Ecco, questa differenza non si sente più, nel senso che non si sente più questo continuo colloquio, contrasto tra l'arte occidentale e la sua supremazia, che è effettiva e che dura da 2000 anni, soprattutto anche per le grandi opere che in questi 2000 anni l'Occidente ha creato. E quindi siamo da un lato più sorpresi, e da un lato io vedo che questi artisti che creano, disegnano, fanno sculture, hanno una modalità estetica che noi non abbiamo più. perché noi nell'arte occidentale tendiamo a concettualizzare quel passaggio che c'è tra la visione, la pittura, l'oggetto, l'immaginazione, mentre qui vediamo anche molte modalità che non sono più riconducibili a un'idea di una cultura più arcaica, più sedimentata e soprattutto che noi riteniamo lontana da quella delle scienze.
Francesca, allora mi hanno detto che molti di questi artisti però vivono, non so, a Londra, Parigi, tu hai potuto approfondire questa
sì,
cosa?
Sì, ma questo non significa proprio niente, uno vive dove vuole. Non è dove vivono, perché questi artisti non è che sono fuori dal mondo, anche questa è una vecchia idea che l'artista che è isolato, fuori dal mondo, diciamo, il mito di Van Gogh, sia l'artista più geniale. Oggi questi artisti hanno gli stessi strumenti di comunicazione che abbiamo noi e quindi si sa che comunque i luoghi di confronto reale dell'arte sì. contemporanea sono tendenzialmente a New York.
Senti.
Però sì. rispetto alla moda che abbiamo visto di queste presenze di grandi artisti anche bravissimi in tutte le gallerie, in tutti i musei occidentali, questa mostra ti fa vedere un'altra cosa, ti fa vedere una vita che tu non conosci, una modalità di raccogliere la parte estetica dell'osservazione a cui noi non siamo più abituati.
Bene, volevo chiederti, è possibile individuare dei temi o delle questioni nel loro lavoro, ovviamente con la loro interpretazione creativa?
In che senso delle questioni?
Non lo so, si occupano della crisi ambientale piuttosto che del non rispetto dei diritti umani o così, insomma si individuano dei temi o no?
C'è tutto, solo che va interpretato, è l'occhio dell'osservatore, come io dico da sempre, che conta. Allora, c'è questa parte assolutamente inedita in cui noi vediamo che c'è questo rapporto anche visivo, anche pittorico, che certamente poi tu puoi tradurre in questo, però non è l'oggetto concettuale da cui si parte. L'oggetto concettuale da cui si parte è la capacità di vedere, osservare e restituire in una identità singola. E questo non è visto solo come contrapposizione. Io l'ho visto in tantissimi, ad esempio Magdalena Campospons, che è all'inizio della mostra e che lei fa questo omaggio alla curatrice pensando alle magnolie. Allora fa dei due grandi tele con la sua enorme capacità di dipingere e disegnare, in cui una è dedicata al Campospons, un'altra alla grande artista africana, e quindi fa vedere come queste due donne abbiano, lei gli fa questo omaggio, che non è un omaggio solo dal punto di vista visivo. Tu vedi queste bellissime pitture, come sa fare la Maddalena Campospons, e che sono in questa forma anche diciamo vitale, e poi sotto le magnolie lei le traduce in sculture di vetro meravigliose. Allora in questo c'è una cosa che, no, che quella spontaneità e quella cosa, quell'elemento aggiunto, come direbbe Malevich, che così interpretava l'arte, che oggi aggiunge questa capacità espressiva, estetica, creatrice, che nell'Occidente è tendenzialmente
concettualizzata. Bene, bello, bello, ci hai fatto venire voglia di venire a visitarlo. Senti Francesca, io so che tu hai anche visto il padiglione italiano che quest'anno appunto vede la presenza di Chiara Camoni, un'artista bravissima. Allora, cosa mi dici?
Beh, sembra un'opera molto riuscita, molto coinvolgente, sia per la posizione, sia per il lavoro di Chiara, ma anche per come ce lo fa vedere. Allora, nella prima sala ci sono tutte una grande folla di queste sue sculture di donne che sono tendenzialmente in ceramica, ma anche con varie modalità, ma sono quindi, da un lato ricordano degli alberi, perché sono
la natura,
tutte
certo.
Non la natura, proprio l'idea dell'albero, cioè l'albero non è solo la natura, l'albero è quella cosa che si erge, che si sostiene, che fa i frutti, cioè se vogliamo esagerare. però le sue, questa grande riunione di tantissime di queste sculture in cui i volti sono fatti in modo molto articolato con vari schegge di ceramica a cui delle volte aggiunge nella testa dei fiori eccetera, hanno quindi una modalità che è da un lato fiabesca e da un altro è
va bene.
Di disegno.
Francesca,
è bellissimo.
Ecco, noi dobbiamo avviarci a chiudere.
Si cammina in mezzo a una folla di donne, tra virgolette, archeologiche.
Perfetto. Senti, si conferma, diciamo, la sua vena creativa. Va bene, ti ringraziamo moltissimo e continuiamo il nostro viaggio alla Biennale in questi giorni. Grazie Francesca Pasini.
Grazie. Grazie a voi, a presto.
A risentirci e grazie a Tiziana Ricci, ci sentiremo anche domani.
Ciao Ira.
Ciao, 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 ciao.
Standing on the corner, I could listen to the radio. When the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter is it ever after? I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared and the band played on. Even in the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
eccoci, siamo arrivati alla nostra rubrica di musica lirica e classica, ma non è Giovanni Chiodi se non c'è la sigla.
Tu pezzo
Eccoci Giovanni, buongiorno.
Eccomi, allora tante cose da raccontare oggi, come vi dicevo la scorsa settimana, andiamo a Firenze, tanto è in corso il Maggio Musicale Fiorentino che, come sapete, si è inaugurato con un'opera scomoda, diciamo così, La morte di Klinghoffer, che è stata scritta nel 1985 da John Adams e Alice Cooper, cioè, che sono questa coppia d'oro del teatro contemporaneo, non soltanto americano. Ecco, questa opera è tornata in Italia in una nuova produzione affidata al regista Luca Guadagnino, che quindi sta facendo una bella carriera anche nel teatro d'opera. Allora, come vi dicevo la volta scorsa, a mio avviso il teatro ha veramente fatto pienamente centro. Questa è un'opera sui generis, è più un oratorio che teatro d'azione, è un lavoro anche impegnativo per lo spettatore di riflessione psicologica su un fatto tragico. È un crimine politico, no? Il dirottamento terroristico dell'Achille Lauro, e entra proprio nella mente, nei pensieri dei protagonisti, e devo dire senza fare sconti a nessuno, non parteggia per nessuno, con i versi della Cooper, che è venuta a Firenze, che scolpiscono le parole come cristalli. Insomma, un'opera con tantissimi riferimenti culturali, religiosi, biblici ed ebraici. Sul piano musicale, a mio avviso, una grande opera contemporanea, perché Adams ottiene effetti particolari con l'amplificazione degli strumenti, dell'orchestra, delle voci naturalmente, e ti senti immerso e trasportato nella vicenda in un modo che, è questo il punto, la messa in scena di Luca Guadagnino, che ha firmato anche le scene, ha reso ancora più intimo e sofferto. Un bellissimo debutto operistico, prospettiva oratoriale con il coro che canta al centro della scena, ai lati innesti coerenti di danzatori e figuranti a commentare le parole del testo, l'azione sulla nave realizzata senza eccessi, con una recitazione misurata ma verosimile, credibile. Tantissimi i punti forti, uno per tutti l'aria del corpo che cade, cantata da un magistrale, Laurent Nauri, ma anche i cori degli esuli sono tantissimi, il coro della notte, l'aria di Yasmir. Realizzazione vocale nel complesso, devo dire, notevole, con qualche parte più deboli, ma attori primari e interpreti eccellenti. Ne nomino qualcuno: Leon Klinghoffer, Laurent Nauri, stupendo, meravigliosa anche la nostra Marina Comparato, e Susan Bullock, che è stata veramente una magnetica e intensa Marilyn Klinghoffer, ma anche Yasmir. Marvic Moran, che è uno splendido mezzo soprano, il suo assolo è stato veramente uno dei momenti più emozionanti della recita. La concertazione musicale era di Lawrence Renz, io gli do un voto alto, consapevole che molti hanno dato soltanto il discreto, mentre invece indiscutibilmente do il massimo per il coro, veramente sublime, e per l'orchestra preparatissima del Maggio. Potete rivedere quest'opera incollandovi al video per 2 ore, perché è ancora su Rai Play. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti che vi racconterò, uno a breve, Il ballo in maschera, che è la prossima opera appunto a Firenze. Questa sera andiamo alla Scala, ultima replica del concerto del maestro Michele Marriotti con l'orchestra della Scala, 2 grandi sinfonie romantiche in programma, Scozzese di Mendelssohn e Ottava di Dvorak. Mi è piaciuto moltissimo perché Marriotti ha esaltato sia l'aspetto malinconico e languoroso di queste pagine, però c'è anche il dramma tragico, sferzante e sofferto, e quindi l'esecuzione non è monocorde ma è molto varia, direi molto sofferta. Pieno controllo dell'orchestra in tutti i suoi settori, un esempio su tutti il quarto tempo magnifico dell'Ottava di Dvorak, e prove solistiche maiuscole, quindi una bellissima esecuzione. Meno male che c'è un po' di tempo, perché ci sono tantissime anticipazioni. Allora, ieri sera al Teatro Regio di Torino, I Puritani di Bellini, diretti da Francesco Lanzillotta, che è un'opera assolutamente da andare a vedere, con un bellissimo cast. Peraltro oggi il Teatro Regio di Torino ha annunciato la nuova stagione, quindi ne dovremo riparlare. Invece alla Scala, come sapete, c'è una macchina da guerra organizzata con tantissimi eventi, un bellissimo incontro, una grande mostra, perché lunedì 11 maggio maggio sono 80 anni dalla riapertura del teatro nel 1946 con il celebre concerto diretto da Arturo Toscanini, che fu un evento non solo musicale ma anche politico, civile e sociale, perché tornava a dirigere alla Scala un grande maestro che aveva avuto il coraggio di dire di no a Mussolini e a Hitler, e non è proprio poco, e poi perché fu ricostruito il più grande teatro del mondo, che riaprì a poche settimane, come sapete, dal referendum e dalle elezioni della Costituente, quindi indubbiamente un grande evento che si svolgerà con un concerto diretto dal maestro Chailly, con alcune pagine del Nabucco di Verdi, alla presenza naturalmente del presidente Mattarella e tantissimi giovani che sono stati invitati in teatro. Questo mi fa molto piacere, infatti oltre a una mostra sulla rinascita della Scala e un incontro di studi, domenica, sempre per gli studenti, ci sarà la antegenerale di Nabucodonosor, cioè la versione del Nabucco che il maestro Riccardo Chailly, con un cast assolutamente stellare, poi dirigerà nel corso del mese di maggio.
Bene, allora, in questo caso è finito in anticipo, quindi ti dico che noi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione alla stampa che è stata ieri del concerto dell'11, appunto, per celebrare, ricordare, insomma, gli 80 anni dalla riapertura, ma intanto, se volevi aggiungere qualcosa stavolta, possiamo.
Possiamo chiacchierare? No, devo dire che la Scala sta facendo, proprio per questo anniversario, sta preparando una bellissima serie di eventi. Mi piace moltissimo il coinvolgimento dei giovani, infatti io porto una marea di studenti alla Scala, sia la prova antegenerale, è attesissimo questo Nabucodonosor, ovviamente perché c'è anche un cast stellare, poi perché Chailly ci fa sentire una versione con i Divertissement scritti da Verdi, che non si sentono mai.
Sappiamo che la sua passione è riaprire i tagli, no?
Esatto, riaprire i tagli o scoprire delle pagine nuove, e questo veramente ci riuscirà. E poi anche l'opera di Verdi ha un significato politico, insomma, importantissimo, e quindi anche questo inserire il teatro in un'atmosfera civile ci piace moltissimo. E poi è un bellissimo mese questo qua, perché a parte Firenze che ci fa il ballo in maschera e Torino che presenta i Puritani di Bellini in una bellissima edizione sulla carta, poi arriverà il Tancredi di Rossini all'Opera di Roma, quindi come al solito l'Italia al centro della scena lirica internazionale.
Bene, allora grazie Giovanni, ci risentiamo giovedì prossimo, grazie mille, ciao!
Grazie!
Ciao! E allora, ringraziando il nostro Giovanni Chiodi, io vi dico che avrei tanto voluto parlare con Giovanni Falzone, che conosciamo bene, per raccontare che domenica 10 maggio presenterà il suo nuovo progetto Libera Band, Suite for Miles, un tributo in occasione dei 100 anni della nascita di Miles Davis, sarà al Blue Note di Milano. Ma Giovanni ha avuto, insomma, un impedimento e quindi non siamo riusciti a raggiungerlo, però speriamo di farlo prima di domenica, ci proveremo ancora una volta e poi insomma vedremo che magari ci racconterà lui stesso o ci manderà un estratto da questa sua nuova suite. Noi fra poco invece abbiamo l'appuntamento con le notizie di Radio Popolare, ritorniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi lascio con gli Arctic Monkeys con Opening Night, dedicata a tutti i debutti di cui abbiamo parlato in questa puntata, e noi ritorniamo appunto domani. Un saluto da Ira Rubini. Thank you.
supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is hell.